al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo che vi parla. Saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Maria Serena Tullio, Patrizio Ciprari in regia. Alla parte tecnica c'è Roberto Colangeli. Domani giornata mondiale contro il lavoro minorile. Questa mattina a Roma è stata presentata un'ampia indagine sul problema in Europa, ma soprattutto in Italia. E noi tiriamo in ballo subito Raffaella Milano, che è responsabile del programma Italia-Europa di Save the Children, che insieme all'associazione Bruno Trentin si è occupata appunto di questa ampia indagine conoscitiva. Grazie di essere con noi, Raffaella.
Buongiorno, buongiorno a voi.
È una situazione poco conosciuta, perché e come la possiamo definire in Italia?
Ma sì, effettivamente è poco conosciuta, basta pensare al fatto che l'ultima ricerca sul lavoro minorile realizzata dall'Istat in Italia è del 2002, quindi questi sono i primi dati di cui disponiamo dopo la crisi, diciamo, dopo tanti anni, dopo 13 anni e dopo l'impatto della crisi. E purtroppo il quadro che emerge da questa ricerca è un quadro allarmante, un quadro che vede troppi minori di 16 anni che interrompono il percorso scolastico per un'attività lavorativa irregolare, deprofessionalizzante, che, come dire, non porta a costruire un futuro anche dal punto di vista della propria educazione. Quindi veramente una situazione di allarme che con l'associazione Bruno Trentin abbiamo voluto lanciare oggi, perché è indispensabile fare qualcosa per invertire questi dati e questi numeri.
E tra qualche minuto vediamo di capire cosa sarebbe più utile e urgente fare. Anna Teselli, responsabile dell'area della formazione e dell'ingresso al mercato del lavoro dei giovani per l'associazione Bruno Trentin, che è il nuovo istituto di ricerca e di formazione della CGIL, che ha curato il rapporto. Ben trovata Anna, buon pomeriggio.
Salve, buongiorno a tutti.
Entriamo più nel merito di questi dati. Allora, quali sono le zone geografiche in Italia più direttamente toccate da questo problema, per quali ragioni e un po' di numeri e anche gli ambiti in cui questi bambini e adolescenti vengono impiegati quando invece dovrebbero magari giocare o andare a scuola?
Intanto la stima nazionale, sono circa 260.000 in tutta Italia, lavorano 3 su 4 soprattutto in ambito familiare, molti per le piccole e piccolissime imprese di famiglia che durante la crisi cercano evidentemente di abbassare anche qualche costo evitando di prendere dei collaboratori. Un 26% lavora comunque per altre persone. Il settore più importante è quello della ristorazione, quelli in cui vengono coinvolti, quindi sono soprattutto baristi, camerieri, lavorano anche nei panifici, in tutti gli esercizi che si occupano di ristorazione. Un'altra fetta importante lavora nell'ambito dei lavoretti agricoli, in campagna, anche con gli animali, nei maneggi. Un pezzo importante appartiene al mondo dell'artigianato, quindi aiuto elettricisti, aiuto manutentori, tutti quei lavoretti che si fanno ad esempio anche accompagnando il papà. Perché lavorano? Le motivazioni sono varie, sicuramente c'è un'istanza di aiuto alla famiglia, soprattutto nelle zone più in difficoltà del paese, quindi penso soprattutto al sud, alle isole dove il rischio del lavoro precoce è evidentemente più alto. C'è anche però una componente di motivazioni soggettive, per avere dei soldi da spendere per sé, perché non si vuole andare a scuola, e questo è un altro dei temi importanti, penso soprattutto ad alcune aree del centro-nord, perché effettivamente per molti di questi ragazzini tra i 14 e 15 anni la scuola è poco attrattiva, piace poco, e quindi si cerca di lavorare presto. Ma è questa veramente una risposta? Se guardiamo i dati sugli early school leavers, cioè sui ragazzi che non hanno un titolo di scuola secondaria, cioè un diploma, sappiamo che invece sono coloro che rischiano di diventare lavoratori poveri da adulti, quindi forse questo cominciare a 14-15 anni espone maggiormente a un rischio di diventare non dei lavoratori qualificati nel mercato del lavoro da adulti.
Ecco, la situazione italiana è paragonabile a quella di qualche altro paese in Europa?
Purtroppo non ci sono analoghe indagini. L'altra indagine fatta è in Portogallo, ma prima del 2000. E di fatto è un'indagine fortemente pilota da questo punto di vista, tant'è che anche l'International Labour Office oggi in conferenza stampa ha suggerito di fare un ragionamento sulla metodologia d'analisi utilizzata per poterla proporre anche appunto ad altri paesi europei.
Ecco, Raffaella Milano, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini, a margine della vostra conferenza di questa mattina sullo sfruttamento del lavoro minorile, ha detto che bisogna far funzionare meglio quello che già esiste e serve soprattutto un miglior coordinamento sul territorio, e poi ha annunciato che nei prossimi giorni riunirà il comitato di coordinamento per la lotta al lavoro nero con i carabinieri e la Guardia di Finanza per trovare delle misure di contrasto per questo fenomeno. Vi soddisfa?
Ma diciamo che sono impegni fondamentali, anche perché c'è il rischio in un momento di crisi che proprio l'area dei controlli in qualche modo si allenti, no? Si consideri quasi più giustificabile cose che invece, come diceva Anna Teselli, non lo sono, perché si tratta davvero di tagliare, come dire, il futuro di ragazzi che in questo modo escono dal circuito scolastico. Però l'intervento ovviamente non può essere solo legato al controllo, bisogna prevenire il fenomeno, e qui è fondamentale recuperare un ruolo forte della scuola, contrastare la dispersione scolastica, che è l'altro volto, diciamo, del problema del lavoro minorile. Bisogna intervenire in quei casi dove il lavoro minorile è una costrizione che deriva dalle condizioni di povertà assoluta delle famiglie. Il ministro Giovannini ha ricordato una sperimentazione della carta acquisti per le famiglie con minori in povertà assoluta, però quello che per esempio Save the Children chiede è che questa sperimentazione venga estesa a tutta Italia, a tutte le famiglie che vivono appunto sotto la soglia della povertà assoluta con bambini, e quindi dare un supporto, contrastare anche il fenomeno della povertà minorile. Insomma, il lavoro minorile è davvero legato a tanti fattori diversi, quindi quello che noi chiediamo anche con l'associazione Trentin è un piano nazionale di lotta alla povertà minorile che veda insieme contrasto, prevenzione e anche seconde opportunità per i ragazzi che hanno già lasciato la scuola.
Ecco, Anna Teselli, entriamo anche più nel merito di questo rapporto sfruttamento del lavoro minorile e povertà dei minori, anche alla luce della relazione che ieri il Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Vincenzo Spadafora, ha presentato al Parlamento, la relazione annuale sull'attività dell'Authority che presiede, in cui ha fatto riferimento a questo 7% di minori in povertà assoluta in Italia.
E questo dato fa pandan con un'area che noi abbiamo definito a rischio di sfruttamento, sono circa 30.000 ragazzini tra i 14 e i 15 anni che effettivamente già da adesso svolgono delle attività che sono molto vicino allo sfruttamento, perché o lavorano di sera e di notte, quindi dopo le 20, cosa assolutamente vietata dalla legislazione anche per i lavori permessi, oppure svolgono un lavoro continuativo durante l'anno, quindi non di tipo occasionale, per diverse ore al giorno, e dichiarano vissuti e percezioni di stanchezza, di difficoltà a conciliare il tempo del lavoro col tempo della scuola, di difficoltà proprio anche nel tempo di riposo, di non avere spazio per sé, per vedere gli amici, per divertirsi come tutti gli altri ragazzini della loro età. Quindi direi che l'area, diciamo, di rischio sfruttamento che noi abbiamo fotografato effettivamente può essere legata alle condizioni di povertà assoluta evidenziate dal Garante, includendo un pezzo dei nostri bambini e dei nostri preadolescenti.
Anna, ci dici come è stata condotta questa ricerca?
Questa è una domanda fortissima che richiederebbe un seminario, però in estrema sintesi ha due gambe questa ricerca. È stata fatta un'indagine quantitativa di tipo probabilistico in 15 province italiane e in 75 scuole nel biennio della scuola secondaria superiore, quindi fotografando i 14-15 anni e ricostruendo poi il loro lavoro attuale e quello precedente. Mm. La parte qualitativa, curata invece più da SAVE, invece è stata fatta attraverso focus group, interviste in profondità e poi una peer research, quindi una ricerca condotta da pari, che ha proprio sforzato il punto di vista dei ragazzi sul tema, la loro percezione.
Ti chiedevo anche questa nota metodologica proprio per renderci conto della qualità delle vostre ricerche che vengono condotte con sistematicità e rigore scientifico, giusto?
Assolutamente, poi c'è un comitato scientifico interistituzionale tra cui c'era l'Istat, il Ministero del Lavoro, l'International Labour Office, insomma, e tanti tantissime altre istituzioni che hanno validato l'intero percorso di analisi e che quindi questa volta ha messo tutti d'accordo sul numero e tipi di lavoro minorile in Italia.
Il rapporto con i bambini, insomma, figli di immigrati.
Questo è sicuramente il pezzo più difficile da
fotografare.
Allora, noi abbiamo intercettato un 5% di presenza di 14-15 anni immigrati, però bisogna calcolare che molti dei ragazzi immigrati che sono al biennio della scuola superiore hanno 17-18 e anche più di 18 anni, perché ovviamente sono sfasati rispetto alla nostra età di iscrizione alla scuola, quindi li abbiamo persi. E poi bisogna anche calcolare che molti dei ragazzini immigrati ovviamente stanno fuori dal circuito scolastico, quindi ovviamente a questo nostro lavoro bisognerebbe accompagnare un'indagine sui territori mirata ovviamente a pesare il lavoro dei bambini immigrati. Il problema è che noi non abbiamo delle anagrafi specifiche sui bambini immigrati, quindi ovviamente è difficile fare delle analisi di ponderazione del campione e quindi sicuramente il fenomeno dei bambini immigrati è sempre sottostimato in questo indagini.
Raffaela, cosa chiedete in più al nuovo governo?
Chiediamo appunto alcune cose, la modalità di prevenzione del lavoro minorile e del lavoro sfruttato, quindi di cessare un lunghissimo periodo di disinvestimento sulla scuola, quindi riprendere ad investire sulla scuola, ma sin dall'inizio. Oggi Susanna Camusso, che ha partecipato alla presentazione di questi dati, richiamava giustamente anche le scuole d'infanzia, perché come dire, tutto il percorso scolastico in qualche modo è un fortissimo anticorpo rispetto poi allo sfruttamento del lavoro. Poi chiediamo, abbiamo detto, noi abbiamo fatto questo sforzo come Save the Children con l'Associazione Trentina per avere questi dati, ma non c'è una serie storica di dati, quindi abbiamo chiesto innanzitutto un impegno per monitorare questo fenomeno nel tempo, in modo anche da capire come si evolve e come cambia, e di conseguenza anche poi la possibilità di pensare a un intervento come dire, deciso di sostegno a questi minori individuati come a rischio di sfruttamento sul lavoro, che significa anche ponti scuola-lavoro, scuole aperte il pomeriggio con la possibilità di fare attività che avvicinino anche i ragazzi a una professionalità però qualificata e quindi non siano vista il lavoro come un'alternativa alla scuola, ma anzi il lavoro come lo sviluppo di competenze e di capacità che proprio la scuola in qualche modo ha fatto crescere.
In questo senso l'operato di associazioni piccole e grandi di volontariato che si occupano per esempio di doposcuola, insomma, che intervengono proprio in questi aspetti che tu citavi di prevenzione, ecco, il loro ruolo tu come lo vedi? Nella ipotesi di doverlo in qualche modo ridefinire, visto che spesso appunto va semplicemente a sostituire quello che il welfare dovrebbe fare.
Ma è un ruolo fondamentale, io devo dire che anche questa ricerca partecipata noi l'abbiamo condotta con associazioni territoriali impegnate a fianco dei ragazzi in aree difficili di Napoli, di Palermo e così via. Noi pensiamo che il ruolo di queste realtà, di queste organizzazioni così numerose e così, voglio dire, che danno un contributo già oggi fondamentale a tutto il sistema educativo, debba essere valorizzato. Questo non significa che il pubblico deve fare un passo indietro, non significa che deve deresponsabilizzarsi, ma vediamo che proprio dove le istituzioni sono più impegnate anche il terzo settore riesce a trovare i suoi spazi, quindi un'integrazione, una combinazione diciamo più avanzata tra l'impegno civico di tanti gruppi di volontariato, associazionismo di promozione sociale e così via, e naturalmente un ruolo fondamentale della scuola pubblica che non può essere mai, come dire, non deve mai venire a mancare.
Anna, questa vostra presentazione di stamattina in vista anche del vertice di venerdì tra i ministri del lavoro europei, ecco, come vedi questi dati alla luce anche di questo importante incontro tra qualche giorno?
Beh, io penso che questa indagine metta un punto per ripartire. per ripartire da qui e, come ha detto anche il ministro Giovannini, si è impegnato in conferenza stampa a fare un monitoraggio istituzionale sul tema continuo, anche coinvolgendo evidentemente le forze sociali, il mondo del privato sociale che ha lavorato su questo, ma ci consenta di dire che i paesi avanzati non sono immuni da questo fenomeno, che va studiato e va reinterpretato alla luce delle nuove condizioni che la crisi ha aperto in questi ultimi anni in Italia e non solo, io credo.
Raffaela.
È fondamentale, per esempio, collegare questi dati allo sforzo che si sta facendo a livello europeo su questa che viene chiamata la Youth Guarantee, no? Questa garanzia, questo fondo che dovrebbe aiutare i ragazzi usciti da un percorso formativo ad avere entro 4 mesi un'opportunità o di approfondimento, diciamo, quindi di ulteriore percorso formativo o di inserimento lavorativo. Ecco, un punto che ha ricordato anche il ministro Giovannini oggi e che noi chiediamo è che in questo piano sulla Youth Guarantee si tenga conto anche dei ragazzi che hanno bisogno di una seconda opportunità. Quindi proprio la possibilità, ecco, in qualche modo di utilizzare queste risorse per favorire una ripresa di percorso educativo per i ragazzi ormai fuori dal circuito scolastico e in condizioni di sfruttamento lavorativo. Dall'altra parte ricordiamo anche che l'Europa per noi significa moltissime risorse, dei fondi in particolare per le regioni del sud, ma in generale per tutta Italia, che devono essere destinati alla lotta alla dispersione scolastica. Oggi il sottosegretario Rossi Doria ha ricordato l'impegno del governo su questo fronte, ma ancora oggi, nonostante gli sforzi, l'Italia è assolutamente indietro nella capacità di utilizzo di soldi che pure sono destinati a questi obiettivi. E questo è ancora più grave proprio in un momento di difficoltà del nostro welfare. Quindi il nostro impegno è fare in modo che queste risorse che l'Europa destina a questo obiettivo, cioè contrastare la dispersione scolastica in Italia, che è uno dei paesi europei con il più alto tasso di dispersione scolastica, vengano effettivamente utilizzate e utilizzate bene, cioè quindi con uno standard di qualità garantito. Ecco.
Anna, ma quando davvero si parla di dispersione scolastica, insomma, a me viene davvero da stupirmi sempre di più, ecco, perché si torna sempre a dire che l'Italia è il fanalino di coda. Ma com'è possibile questo?
Io credo che sia una combinazione di cose, un po' indubbiamente il fatto che la nostra offerta scolastica è ancora tra virgolette gentiliana, cioè segue un modello che divide bravi nei licei e meno bravi negli istituti tecnici e professionali, e questo dovrebbe essere superato, perché in realtà sono due, hanno entrambe una dignità formativa forte, bisognerebbe superare questa impostazione della nostra scuola. Un po' c'è una cultura valoriale delle famiglie di appartenenza che pensano che è meglio lavorare prima e scommettono male, secondo me, piuttosto che andare a scuola, perché tanto il pezzo di carta serve poco. Un po' ci sono le culture territoriali di riferimento, nei casi estremi ovviamente quelli legati all'illegalità, quindi ai fenomeni camorristici, mafiosi eccetera, che ovviamente alimentano poi le forme estreme che quasi non si possono chiamare lavoro, oppure nel caso del nostro nord-est invece c'è proprio una richiesta di manodopera di basso profilo dal mercato del lavoro, che quindi alimenta anche l'offerta da parte di famiglie e di ragazzi. Una soluzione è sicuramente quella di offrire diverse possibilità educative, non solo il liceo, ma sapere che ha dignità e costruisce nei cittadini formati anche la formazione professionale, la formazione che è più orientata al lavoro. Ecco, bisognerebbe fare questo salto di mentalità in Italia.
C'è una provincia virtuosa immune da questo problema?
Allora, i nostri dati non sono territorializzabili, esistono delle fasce di rischio, sicuramente ci sono delle province con pochissimo rischio che magari sono concentrate più al centro-nord, penso alle province ovviamente emiliane, ad alcune province toscane, insomma ai pezzi che tra virgolette funzionano meglio nella nostra Italia.
Qual è la situazione più critica?
Indubbiamente in Sicilia e in alcune aree del Mezzogiorno, pugliesi e calabresi.
Grazie ad Anna Teselli dell'Associazione Bruno Trentin, lo ricordo, questo nuovo istituto di ricerca e formazione della CGIL che ha curato insieme a Save the Children il rapporto sullo sfruttamento del lavoro minorile che è stato presentato questa mattina a Roma alla vigilia della giornata mondiale contro il lavoro minorile. Ringrazio molto Raffaella Milano, responsabile del programma Italia Europa di Save the Children. Ad entrambe buon lavoro, a risentirci.
Grazie.
Grazie. Grazie, arrivederci.
E troverete questa trasmissione tra poco sul nostro sito internet www.radiovaticana.va.